Signor Dottor Zoppo, lei attualmente è in servizio presso l'Aeronautica Militare?
Sì, ma sono attualmente impiegato presso la UEU a Bruxelles.
Ho capito, con quale grado?
Tenente colonnello.
Nel 1980 qual era il suo grado?
Tenente.
Dove era in servizio?
Presso il 35° gruppo radar di Marsala.
Nel giugno 1980 in particolare, quali erano le sue funzioni?
Come incarico principale io ero guida caccia, però assolvevo anche i compiti di ufficiale addetto all'addestramento, di ufficiale addetto alla guerra elettronica e quindi talvolta sostituivo anche il capo dell'ufficio operazioni nella sua mansione.
Quali sono le mansioni del capo ufficio operazioni?
Beh, essenzialmente gestire l'attività operativa del reparto in termini di predisposizione dei piani, delle regolamentazioni interne, della gestione delle esercitazioni, dell'addestramento e poi in senso più lato interessarsi di tutta l'attività della base perché tutto poi fa capo all'operatività della base.
Lei ricorda la sera del 27 giugno del 1980 quando si perdette il 19 Italia?
Certamente.
Lei ricorda se era in servizio quella sera?
Non ero in servizio in sala operativa, ma ero presso il 35° gruppo radar e mi trovavo a casa quando, cioè nel mio alloggio, quando c'è stato l'incidente.
E fu avvertito o ebbe notizie in
No, fui
altra maniera?
avvertito, credo di ricordare, dal capitano Ballini, allora capitano Ballini o qualcuno della sala, che c'era stato probabilmente l'incidente perché c'era un velivolo civile che non rispondeva alle chiamate e che per tale motivo un'esercitazione simulata che si stava svolgendo in sala era stata interrotta. E quindi ricordo pure di aver deciso dopo questa telefonata, visto che c'era l'ipotesi che si fosse perso un velivolo, ed in considerazione del fatto che il capo ufficio operazioni non era presente, di recarmi in sala operativa.
Chi era il capo ufficio operazioni all'epoca?
Il fu capitano Pugliese.
Quindi lei si recò dopo quanto tempo da questa telefonata in sala?
Diciamo che tra la telefonata e il mio arrivo in sala sarà passata un'oretta, credo, però non sono in grado di ricostruire con certezza. In realtà allora io abitavo un po' fuori dalla base, a un paio di chilometri, non di più, ma comunque ad alcuni chilometri dalla zona operativa. Poiché era estate ed era di sera, ritengo di essere stato in borghese o semmai in pantaloncini addirittura, per cui il tempo di cambiarmi, prendere la macchina perché ricordo di esserci andato con la mia auto, poi fare il tratto che porta in zona operativa da dove abitavo e chiedere l'autorizzazione all'ingresso perché arrivare a quell'ora bisognava di chiedere, farmi riconoscere, eccetera. Diciamo un'oretta. Qualcosa in più forse, però, diciamo,
Dalla
c'è un.
telefonata, la telefonata le fu fatta, che lei ricordi il contenuto della telefonata che lei adesso ha indicato, era relativo ad un aereo che veniva in quel momento ricercato o del quale si sapeva già che si era perduto?
No, io ricordo che c'era l'ipotesi che l'aereo fosse caduto a quel punto, perché non rispondeva, mi dicevano non risponde più alle chiamate del traffico, che essendo
Ok.
aereo civile di contatto con precisione le parole che mi dissero, però
Comunque il
diciamo il
concetto è quello
senso
che lei
era
ha.
quello,
Bene.
stiamo cercando di fare qualcosa perché manca uno all'appello.
E quindi lei si è recato nei tempi che ci ha detto nel
Più o
centro
meno,
radar.
sì.
Dove è andato nel centro radar?
Io ricordo di essermi recato direttamente in un locale che è alle spalle della sala operativa, o era alle spalle, non lo so, che noi chiamavamo il Combat
Il Combat
Staff, ed era un locale nel quale ci riunivamo in caso di esercitazioni, quando si trattava di attivare molte funzioni, oltre quelle della sala operativa. E ricordo pure di aver trovato in questo locale una riduzione dati, uno stralcio di riduzione dati, che che nel frattempo era stata evidentemente preparata.
Ecco, allora si può spiegare cos'è una riduzione dati?
Beh, cercherò di essere proprio...
Il
sistema Nudge, cioè il sistema che si usava allora a Marsala e che in gran parte si usa ancora oggi, prevedeva la registrazione sul nastro delle simbologie radar presenti sui monitor degli operatori, cioè di tutto ciò che veniva trattato attraverso il computer. Quindi poteva essere utilizzata la riduzione dati per ricostruire una situazione aerea in un certo momento. In realtà si trattava di rivedere, o meglio, far rivedere al computer il nastro che era stato usato per registrare, ed il computer rispondeva con uno stampato sul quale in linea di massima venivano riportate, in linea di massima quando fosse, veniva riportato l'orario, la posizione in coordinate diremmo polari, cartesiane dall'assiso, quindi in X e in Y, venivano riportati eventuali dati aggiuntivi come i codici eventuali FFSIF, la velocità della traccia, il vettore e anche dati relativi ad eventuali scambi tra il computer del sito che aveva registrato ed altri siti eventualmente collegati con il medesimo.
Quindi quando lei arrivò nella sala del Combat SAS trovò questa riduzione dati in forma cartacea?
Sì.
Che sarebbe quindi, cos'è un, come lo
potete dire? Un tabulato. Uno stampato.
Quindi uno stampato in tabulati da sì. Macchina per stampa.
Sì.
Sì, benissimo. Lei ricorda chi altro vi fosse nella sala nel momento in cui lei arrivò?
Allora, da quanto posso ricordare c'era sicuramente una persona, pare che fosse l'allora sergente Abate.
E chi dice pare? Io vorrei il
pare
suo ricordo.
Perché io penso fosse lui, però
ecco, il suo ricordo
era Abate, Ovidaggio Abate, qualcuno degli assistenti del capo controllore. E non è che stessero esaminando, l'avevano appena... Quando io sono arrivato, ricordo pure di aver chiesto a uno di loro, possiamo assumere Abate, perché il mio ricordo così vago è Abate, di farsi dare dall'addetto al computer un regolino di materiale plastico che noi di cellophane, che normalmente così in maniera un poco approssimativa utilizzavamo per poter facilmente trasformare quelle famose coordinate in X, in Y, che non vogliono dire molto se non si riferiscono poi a una carta geografica, trasformarle in modo da poter accertare la posizione delle varie tracce rispetto al sito o comunque rispetto al terreno.
Sì.
Era un rettangolino di cielo con un sistema di coordinate cartesiane in realtà, in miglia nautiche, perché tutte le miglia nautiche, per cui leggendo per esempio X uguale 10, Y uguale 20, facendo centro sul sito si individuava una coordinata e quindi la posizione dal sito in coordinate polari, quindi in azimuth e distanza dal sito, e se la carta utilizzata conteneva pure delle coordinate geografiche anche in latitudine e longitudine o altro, e questo mi serviva per poter cominciare a fare una prima analisi per vedere se per caso il nostro radar avesse avuto un ritorno, una registrazione dell'aereo che si stava cercando. Ricordo pure che poi l'ho trovato, perché un velivolo trovai che procedeva, stando alla riduzione d'aria, da nord verso sud, diciamo più o meno all'altezza di Ponza, per dare un'idea. E ora, vedere una traccia simile, sapendo che il velivolo che si cercava in realtà doveva fare Ponza Palermo, non è che potesse bastare a dire è questo, un metodo c'era. Come dicevo prima, sul tabulato comparivano anche dati aggiuntivi come i codici IFS.
Ecco, scusi un attimo prima di arrivare a questo punto. Ci può proprio spiegare materialmente dal tabulato come fece ad individuare questa specifica traccia che lei ipotizzò essere quella dell'aereo che si era perduto?
Allora, vado un attimo al lume di naso, perché non avendo... In realtà la prima operazione che si fa in questi casi è trovare la posizione della traccia. Quindi, poiché ci sono due colonne, una che riporta le coordinate X e un'altra che riporta le coordinate Y, letti questi due valori e usando il regolino si individua la posizione sulla carta geografica di quella traccia in quel momento. Poi, seguendo varie righe del tabulato, perché ad ogni scansione circa del radar, ad ogni passaggio del radar la traccia viene aggiornata, quindi cambia posizione, si può ricostruire un'intera traccia. In quel caso non so quante righe io sia stato in grado di individuare, forse due o tre, ma non mi ricordo. In un'altra parte del tabulato poi compaiono questi famosi codici.
Quindi lei li individuò, fermiamoci un momento per cercare di capire bene, poi arriviamo ai codici. Quindi, i codici lei lo utilizzava
per
adesso
due
per spiegare, chiedo
esatto.
Scusa, allora continui.
Quindi il primo procedimento, scartare tutto quello che non poteva avere comunque a che fare con il velivolo che si cercava, perché non sono andato a guardare tracce le cui coordinate di XY mi portavano per esempio in Libia o in Sardegna, sono andato proprio per far presto a guardare in quell'area. Guardare in quell'area per uno che ha un po' di pratica è semplice, perché in quell'area le coordinate X sono positive e le coordinate Y pure sono positive perché siamo a nord. Quindi ho scartato subito tutti quelli in cui non c'era questa coincidenza di coordinate positive XY. Per poi individuare se una o più tracce potevano avere a relazione, sono andato a guardare l'altra colonna, quella dei codici. Perché questo? Perché un velivolo civile, tranne situazioni particolarissime, di malfunzione del sistema, di situazioni particolari, in realtà è controllato dal traffico civile, che effettua un controllo radar. Il traffico civile, per poter discriminare i vari aerei che chiamano, per poter dire sì, mi ha chiamato qualcuno e dice che si trova sul sorrento, ma io devo essere sicuro che quello che vedo è quello che mi ha chiamato. Istruisce i vari velivoli ad inserire particolari codici, che sono questi IFF, nel caso particolare del modo 3 o alfa civile. Se io fossi stato in grado di trovare sul tabulato un codice di Roma e avessi poi chiesto a Roma il velivolo che cercasse, che codice aveva, cosa gli avevate chiesto di inserire, avrei avuto buone probabilità di individuare il velivolo, cosa che poi avvenne, perché io non ricordo i numeretti con esattezza, ma pare che fosse 1135 o 34 come codice, e quindi dallo stesso Compass Staff, usando un telefono militare che avevamo lì, telefonai a Roma.
Come si chiama questo telefono militare?
Rita. Era una linea Rita.
Sì.
Telefonai a Roma e chiesi che codice aveva questo che stava cercando. Quando loro mi dissero il codice, feci una comparazione semplicissima. E dico allora questa traccia, queste poche battute si riferiscono a quella aerea. Quindi fummo in grado di individuare con una certa approssimazione, ma comunque sufficiente per la fase delle ricerche che si stava svolgendo, l'orario, almeno l'orario che risultava a noi, e l'ultima o più o meno l'ultima posizione in cui questo velivolo volava, facendo alcune precisazioni perché in realtà il computer in certi casi continua ad aggiornare la traccia in maniera fittizia anche quando in realtà la traccia non c'è più, per consentire agli operatori un eventuale ripescaggio se per caso c'è stata una malfunzione. Quindi dire per esempio che l'ultima battuta è alle 10 e si trova a 42 nord 36 est potrebbe non essere al 100% preciso, però per questa prima fase di ricerca io penso che fosse già un risultato valutabile, perché Poi, dopo abbiamo saputo che si erano attivati, che c'erano motovedette che giravano,
Certo,
eccetera, però.
però lei in questo momento, ecco, quanto tempo passò lei dal momento del suo arrivo al momento in cui fu in grado di individuare questo punto presumibile di ultimo ritorno radar?
Così, al lume di naso penso di non aver impiegato più di 10 minuti. Perché un quarto d'ora, non lo so, forse pure meno, non lo so.
E lei sa se quella carta era stata anche tabulata, era stato esaminato da qualcuno prima che lei lo esaminasse?
Non glielo so dire perché ritengo di no, o comunque ritengo che qualcuno abbia provato a fare qualcosa, però se avessero già avuto prima un risultato,
Non è in grado di.
questo non lo so dire e ritengo di no perché questa notizia, diciamo, in realtà fu poi passata al terzo socco di Martina Fragno dopo che io ero arrivato. Questo loro l'avessero scoperto prima,
Ecco,
avrebbero.
lei, andiamo per ordine, lei a chi diede questa notizia?
Credo a uno degli assistenti con certezza, ma ritengo anche al capitano Ballini che era il capocontrollore.
Dove incontrò il capitano Ballini, lo ricorda?
Non al Comba Staff, a meno che non si è affacciato un attimo per vedere come procedeva la cosa, io ho un mio ricordo che lui fosse al piano immediatamente inferiore dove c'erano i guidacaccia in realtà. Quindi era lì a coordinare perché so che qualcuno ancora provava a chiamare sulla radio ed altro. Quindi poi chi abbia passato la notizia a Martina Franca non lo ricordo, ma forse il capitano Ballino, uno degli assistenti, che
Ho
poteva essere da Bari, Reggio, qualcuno.
capito. Lei rimase poi nel sito dopo questa sua attività a lungo oppure andò via?
Non credo per molto, perché. Cioè, una volta che si erano avviate le indagini, che poi tra l'altro non erano di competenza stretta e dato il nostro supporto, cioè, non credo di essermi trattenuto a lungo. Certamente il giorno dopo abbiamo dovuto compilare la messaggistica, per cui poi il giorno dopo, se non ricordo male, il sabato allora ero lavorativo, per cui sono andato sicuramente in sala, ma no, mi sono trattenuto forse un'oretta per discutere un po' con gli altri, ma non ho una
E questo
cognizione.
dove rimase nel periodo in
Eh
cui.
beh, nella zona in sala operativa, tra Comba Staff
Quindi,
e
ecco, tra i
Saragni.
due. Ecco, lei ci può descrivere dal punto di vista proprio dei rapporti tra i due locali, come erano
Com'erano messi?
collegati tra di loro, come erano messi, sì?
Sì, spero di ricordare bene perché ci furono poi in seguito delle piccole modifiche strutturali. Guardando la sala operativa, il Comba Staff era al di sopra del piano che noi chiamiamo delle armi, cioè dei guidacaccia, ed aveva due ingressi, una porticina sul lato sinistro, guardando la sala operativa, e credo che sia quella che io usai quella sera, e un altro ingresso sul lato destro, al quale si accedeva tramite, credo, un paio di gradini, una cosa del genere, perché era leggermente sovraelevato. Poi in seguito sta cosa fu modificata perché questo locale fu diviso in due, in uno fu posta una console e l'altro rimase il Comba Staff così come era prima. All'interno c'era un tavolo, allora, per questione di spazio, se non ricordo male, di quelli pieghevoli attaccati al muro che poi in realtà stava sempre alzato, sul quale c'erano, credo, un paio di telefoni, sicuramente uno e telefoni interni. Non so se ci fosse un tavolo centrale all'epoca. Poi una vetrata che guardava verso la sala operativa, ma che poi era stata ricoperta perché sui vetri erano state poi inserite dei tabulati dei nostri diciamo quadri situazione che venivano poi aggiornati con le matite retrografiche sul vetro. Quindi e anche perché non si poteva dare luce attraverso i vetri alla sala operativa. Per cui nacque così, ma poi alla fine furono messe le tendine all'esterno e i vetri furono usati per metterci tabulati di situazione.
Ho
Alle
capito.
spalle stessi tabulati, se non ricordo male, di varia
Ecco,
natura.
quindi diciamo, se non ho capito male, i due locali erano contigui.
La sala operativa, intenderei,
E
e il
il
Comba Staff,
combattato.
sì, attraverso due ingressi,
Due ingressi,
almeno,
quindi non ci
uno.
si vedeva attraverso però.
No.
No, erano separati ma molto vicini.
separati ma molto vicini.
Ho capito, va bene. Mi scusi ancora qualche domanda su questi punti. Lei utilizzò quindi un telefono della rete Rita.
Sì.
Questo telefono era collegato con un punto particolare oppure poteva fare diversi numeri?
La rete Rita era una rete aeronautica che consentiva la selezione automatica, componendo prima dei prefissi, tra vari centrali, per cui per Roma usavamo un prefisso che è simile a quello che c'è pure per le linee civili, se non ricordo male era 06 o 060, una cosa del genere.
Comunque lei poteva contattare diverse...
Sì, si componeva diverse... il prefisso e poi da quella...
Non era una rete punto punto, per intendere.
No.
No. E lei ricorda chi contattò nella sala di Ciampino?
Ricordo di aver composto il numero che all'epoca corrispondeva al controllore o al banco controllo di Roma Sud, perché era la persona a cui chiedere.
Ho capito.
Ora, chi mi abbia risposto non lo ricordo. Aggiungerei pure che fui abbastanza rapido in questa comunicazione. Un po' perché, avendo ottenuto lo scopo, non è che mi stava a dilungare a chiacchierare. Credo che quello mi abbia pure chiesto, dice, ma perché? No? E io dissi, vabbè, abbiamo trovato, una cosa del genere. Però ho parlato proprio pochissimo, perché ho ottenuto appunto l'informazione, poi il resto, diciamo, non è che fosse...
Lei poi si occupò anche della parte burocratica relativa alla acquisizione dei nastri, delle conversazioni?
Sì.
Sì, lei si occupò anche di questo. Lei ricorda se anche il nastro della Rita fu...
No, perché la Rita...
Scusi, mi faccia finire la domanda, se no non rimane nella registrazione. Se anche i nastri della Rita furono appresi per essere consegnati all'autorità giudiziaria?
No, perché intanto è improprio parlare di nastro della Rita. Le comunicazioni registrate tutte su un unico registratore che aveva all'epoca, se non ricordo male, 10 piste, o 10 più una, di cui una era per l'orologio, per tenere conto dei tempi. Quella particolare Rita, ma anche le altre Rite che erano nel reparto, perché non erano sottoposte a registrazione, intanto perché era un collegamento utile, ma non era un collegamento operativo, strettamente parlando, era un collegamento che potremmo definire di natura amministrativa, poteva far comodo in certi casi, però non veniva registrato.
Senta, lei prima parlava del SIF di modo 3, ci vuole spiegare cosa intende per SIF di modo 3?
Sì. Vabbè, intanto il SIF è un sistema elettronico di identificazione dei velivoli. Il Mode 3 in particolare è un SIF, detto anche Alfa, utilizzato sia dai civili che dai militari, e consente l'identificazione elettronica dei velivoli perché il sito a terra interroga, tra virgolette, il velivolo, quindi trasmette verso il velivolo degli impulsi, il velivolo si sente, il velivolo, l'apparato SIF del velivolo si sente interrogato e a sua volta risponde. In realtà, per poter dire che quello è quel velivolo, occorre che questa risposta contenga dei dati. Questi dati sono i cosiddetti codici. Come si creano questi codici? Si creano con una serie di impulsi. Una serie di impulsi distanziati tra loro di un certo intervallo di tempo e contenuti in due impulsi principali che noi chiamiamo bracket, che sono l'inizio e la fine, trasmissione, tanto per semplificare. Utilizzando un certo numero di impulsi posizionati diversamente all'interno di questi bracket si può costituire un codice, cioè una risposta che ha un senso. Per esempio, faccio proprio degli esempi che non sono manco proprio reali, perché non è che mi ricordo. Utilizzando per esempio il primo impulso e l'ultimo impulso si poteva creare il codice 10, per esempio. Se il velivolo rispondeva e il sito a terra che lo aveva interrogato era poi in grado, tramite un apparato elettronico, di fare un confronto, intanto riconosceva che quella risposta era alla sua domanda e poi era in grado di leggere all'interno di questi bracket la posizione degli impulsi e dire a 10. Allora, se un velivolo civile, in questo caso parliamo di 3 Alfa usato essenzialmente, veniva istruito ad inserire un particolare codice, il pilota non doveva fare altro con manopoline che lui aveva a disposizione di selezionare l'apparato, settare l'apparato affinché questi impulsi avessero quei valori, e quando il velivolo veniva interrogato, la risposta conteneva quei codici, quindi, cioè quei valori e quindi quei codici, e veniva positivamente riconosciuto. In campo militare viene usato il Moto 3 per gli stessi motivi, quando appunto il controllore, in questo caso militare, di difesa aerea, vuole riconoscere un velivolo, lo può istruire a inserire. Oppure in operazioni. Perché si può per esempio dire a tutti i velivoli amici che stanno facendo questa esercitazione, tutti quanti usano il codice 26. Così l'operatore, tutto quello che vede col codice 26, sa già che sono i suoi, in linea di massima, perché sono apparati elettronici e quindi la certezza
E il
matematica.
modo 1 e il modo 2?
Modo 1 e modo 2 sono strettamente militari. Il modo 1 lo possiamo immaginare come il primordiale sistema di identificazione, e lo possiamo immaginare come la metà esatta del Moto 3. Se il Moto 3 ha due bracket larghi un microsecondo, l'altro ce l'ha mezzo microsecondo. I codici che si possono fare con Moto 1 sono limitati, al massimo si arriva a 73, perché il numero degli impulsi contenuti nei bracket è minore, mentre per il Moto 3 si arriva a 4.000 e qualcosa. Il Moto 2 è strettamente militare, ma mentre i primi due, l'1 e il 3, sono poi settati dal pilota, il Moto 2 viene una volta per tutte settato a terra e identifica il velivolo. Questo è stato vero fino ad alcuni anni fa. È una piccola digressione. Perché in realtà anche 4.900 rotti codici, con tutti i velivoli in ATA, che stanno per il
Non
mondo,
erano sufficienti.
e quindi si può
Insomma, diciamo
verificare
che a me
il
interessava adesso questo elemento di carattere generale. Quindi lei utilizzò comunque la presenza del Moto 3 individuandolo per, innanzitutto per individuare quelli che potevano essere i ritorni significativi. Va bene. L'operazione di riduzione dati. Non parlo adesso della lettura e dell'interpretazione, ma è esclusivamente l'operazione meccanica della riduzione dei dati. È un'operazione molto complessa da svolgere?
No, il personale addestrato che faccia quel lavoro è semplicissimo. Non richiede molte operazioni, occorre inserire dei parametri nel computer, inserire il nastro sul sistema di registrazione e chiedere al computer di stampare il tabulato. Non le so dire esattamente quali siano queste operazioni perché non era il mio. Ho letto qualcosa perché mi interessava un po' di tutto. Abbastanza semplice, cioè un operatore, un cosiddetto manual input operator, in realtà è quello che doveva fare.
Quello che noi chiamiamo mio e che
Il
sarebbe
mio,
l'EM.
del mio manual input operator, il manual input è quello che inserisce manualmente i dati nel computer, quindi lui aveva due compiti fondamentali: fa partire il nastro contenente il programma, fa partire i nastri di registrazione, sorvegliare che tutto funzionasse. Inserire manualmente nel computer dei dati quando, per esempio, il nastro di programma non partiva, non funzionava, lo
Sì,
inserivo manualmente.
rimaniamo per cortesia fermi alle operazioni di riduzione dati. Queste operazioni fanno parte del normale addestramento del manual input operator?
Certamente.
Lei ebbe modo di vedere successivamente la riduzione dati che era stata fatta il 27 giugno?
Cioè quella stessa riduzione in
Sì.
altri, credo proprio di sì.
Dove, quando la vide?
Ammazzava stesso, perché credo che fu allegata anche sto pezzettino al plico che poi ha mandato credo al Trapri, non lo ricordo, insieme a un'altra riduzione però fatta in seguito, quindi credo il giorno dopo. Poi l'ho ritrovata all'ITAV, perché io ho fatto lavoro all'ITAV, che fu spedita anche all'ITAV, ritengo, o allo Stato Maggiore allora e poi pervenuta, quindi l'ho vista. E io ricordo un solo foglietto, un tabulato di dimensioni, siamo di 30x40 più o meno quando era, ma un solo foglietto o al massimo due,
Questo
quindi
lei dice quello che vide il
quello.
27 giugno o quello che vide dopo?
No, quello del 27 giugno.
Quindi
Quello che ho visto.
era uno stralcio molto
Sì.
limitato dal punto di vista
Sì.
dell'orario,
Ricordo
diciamo.
che mancava addirittura la parte iniziale, forse fu fatta in fretta, fu fatta in sala operativa stessa, cioè, poco prima che arrivasse. Ricordo che non c'erano tutti i soliti, quello che chiamavano la testata,
Sì.
no?
Ho capito, mentre invece quegli altri, quello fatto successivamente era più
Se non ricordo male fu
completo.
fatta, diciamo, una riduzione, dicevo, con tutti i crismi, cioè fatta probabilmente addirittura dal programmatore il giorno dopo, ma non ricordo.
Ho capito, va bene. Lei ricorda chi fosse il manual input operator quel giorno?
Sozio, credo
Ebbe modo di
fosse.
parlare quella sera con Tozio Sossio? Lo vide, che
Non
ne ricordi?
ritengo di averlo visto, anche perché è la persona alla quale chiesi cioè mandai qualcuno a chiedere quel regolino. Quindi io che abbia scambiato con lui delle informazioni proprio di dettaglio, no, ma sono al 100% convinto di averlo visto. O perché mi ha
Quindi lei,
portato il.
ecco, il regolino lei non ricorda se lo chiese personalmente a lui o ad altri perché lo prendesse da lui.
Questo non ricordo, se c'era pure lui presente lì oppure era appena arrivato con questo pezzo di carta, può darsi che io stesso gli abbia detto vamo a pigliare il regolino, oppure l'ho chiesto, come dicevo prima, a qualcuno degli assistenti di farcelo portare.
Benissimo. Lei scusi un attimo, controllo, Presidente, su questo così chiudiamo questo argomento. Ecco, lei sa come potrebbe essere stata poi inviata la comunicazione da Marsala a Martina Franca?
Quale in particolare?
Quella con l'indicazione del punto che lei
Per
aveva
telefono.
per telefono.
Cioè, sicuramente per telefono, a meno che poi in seguito Martina Franca non abbia chiesto un telegramma con i dati, con cosa che di solito faceva. Però la prima comunicazione sicuramente per
Lei fu presente a questa comunicazione?
telefono. Credo di aver visto addirittura qualcuno che telefonava, perché la
Questo dalla
notizia.
Combat Staff o
No,
dalla...
dal piano, cioè io a Combastat, una volta finito sto lavoro, sono uscito, quindi ho seguito un po' le attività e credo, o Ballini, ma non mi ricordo, comunque qualcuno ha telefonato, perché la notizia fondamentale che noi cercavamo era quella, ed era importantissimo far sapere subito a chi iniziava le ricerche il punto.
Lei è sicuro che furono fatte quindi due diverse riduzioni date, una più piccola e una più grande come tempo?
Credo proprio di sì, quella fu fatta la sera e poi fu fatta perché normalmente si faceva così, perché poi ci fu pure chiesta, no? Ci fu chiesto di inviare, ritengo a Trapani perché doveva arrivare qualcuno a prelevare sto, anzi ricordo di essere stato proprio io personalmente a portare sto plico all'aeroporto di Trapani e ricordo pure di averlo dato, siccome sta persona, credo fosse un carabiniere, qualcuno doveva arrivare. Non era ancora lì quando io sono arrivato, credo di averlo consegnato alla stazione Carabinieri di Trapani,
Ho capito.
chiedendo loro, dico, quando arriva questa persona da Roma, non so da dove arriva, gli date il plico che stanno aspettando. E quindi poi noi abbiamo conservato molto probabilmente una copia, qualcosa.
Colonnello, lei quindi ci diceva si occupò anche della consegna dei nastri di registrazione. In che momento furono quelli,
Non di
parlo
nastri,
dei nastri radar, stiamo parlando.
sì, no, dicevo, quello di cui parlavo prima era un tabulato,
Sì,
cioè,
no, scusi, stavo passando. Questo argomento lo possiamo considerare chiuso, quindi lei ha
Ok.
questo ricordo, lo possiamo considerare chiuso. Invece, no, perché per essere precisi, lei nell'interrogatorio del 26 gennaio 1996 l'aveva messa in termini, diciamo, probabilistici il fatto che vi fossero le due riduzioni date.
Siccome sì, in realtà la certezza matematica, non avendo i due tabulati, però era prassi, quindi diciamo che il ricordo va
Ma le ha il
avanti.
ricordo di uno, di due foglie, di uno grande?
Di un plico portato a Trapani sì, e non poteva essere un foglietto solo, non so
Ho
se.
capito. Quindi lei ha, visto sicuramente i due fogli, diciamo al massimo i due fogli della riduzione fatta il 27 giugno e poi un plico contenente la riduzione dati che invece era più
Sì,
voluminoso.
ci dovrebbe essere in proposito anche un telegramma, lo ricordo per un particolare, un telegramma che poi feci a Martina Franca, con il quale, non so quanti giorni dopo, comunicavo che come istruito il nastro è stato consegnato a CC Trapani.
Il
Ricordo
nastro stiamo
il
parlando.
nastro, il tabulato.
Sì.
Lo ricordo perché avendo segnato sul telegramma CC, qualcuno mi ha detto che vuol dire CC? Perciò,
Ho
collego,
capito.
erano i carabinieri.
Comunque, quindi, va bene. Allora, chiudiamo il discorso di riduzione dati, passiamo a quella nastri di registrazione, radar. Lei si occupò di questo?
Sì, in una certa data che non ricordo quale, il comandante di allora, che era il tenente colonnello Cispa, mi nominò custode di nastri. E quindi io preparai un plico contenente il nastro di registrazione, se non ricordo, e il nastro delle comunicazioni.
Sì, quindi lei prima di questo momento non se ne occupò.
Se il nastro non è sottoposto a particolare cautela, o si accantona per iniziativa locale, cioè nel dubbio si accantona, oppure se c'è una richiesta poi va accantonato. Normalmente il nastro rimane, tranne casi particolari, rimane presso il consegnatario dei nastri che è la sala computer. Normalmente se c'è un incidente, c'è qualcosa, il nastro viene prelevato e messo in cassaforte, per esempio all'ufficio operazioni.
Sì.
Questo però è sempre iniziativa locale, voglio dire, non c'ha una. Nel momento però in cui il comandante nomina qualcuno custode dei nastri, dicendo ti nomina custode dei nastri che dovrai consegnare, allora bisogna essere una piccola procedura, cioè si fa un plico, si chiude, si
Sì, e
firma.
questo le posso dire che è avvenuto il 21 luglio del 1980, questo provvedimento che lei richiamava. Tra il 27 giugno e il 21 luglio lei ha avuto la custodia informale dei nastri o se ne è occupato qualcun altro?
No. In senso lato non potevo averla perché facevo parte dell'ufficio operazioni, però non ero il capo ufficio operazioni. I nastri, poiché erano in custodia alla sala computer, e la sala computer dipendeva dall'ufficio operazioni, in senso lato i nastri erano assegnati all'ufficio operazioni, però non in prima persona perché non ero io il capo ufficio.
Ecco, in quella occasione, quando le furono dati per la custodia i nastri di registrazione, quindi abbiamo detto sia quelli radar sia quelli delle conversazioni terra a bordo terra, che erano relativi all'incidente del 27 giugno dell'80, le furono dati anche dei nastri relativi ad altri incidenti che lei ricordi?
No.
Sul brogliaccio a firma di D'Apuzzo,
Maio, sì.
alla data 21-22 luglio dell'80, per le ore 9, è indicato consegnato al tenente del Zoppo, consegnati al tenente del Zoppo i nastri di registrazione numero 81-99-109, riguardanti rispettivamente gli incidenti aerei del 16-12-79, del 27 giugno 80, tra parentesi 99-100, e 18 luglio 80.
Sì, ma accantonati all'ufficio operazione, non con quella procedura.
Sì, quindi non con quella, però lei ricorda che le furono dati anche
Beh,
questi.
non ricordo, ma se sia sul brogliaccio sarà
Ma
così.
adesso ricorda qualcosa di questo o no?
Ricordo di sicuramente perché c'era delle esercitazioni e poi perché il 18 luglio o il 19 sapemmo che c'era stato un altro incidente in Sila. Quindi, mo, se sti nastri erano riferiti, cioè a quali incidenti con precisione erano riferiti, non lo so. Cioè, quando lui dice incidente del, però non so a
Quindi lei
cosa.
non ha un ricordo di questo né delle ragioni per le quali le
Però era
suddette furono.
prassi accantonare i nastri se c'era una segnalazione incidente. Quindi venivano comunque, in realtà il discorso era togliere i nastri dal
Dalla
normale
nastroteca.
riutilizzo.
Certo.
E quindi si tenevano presso l'ufficio operazioni o presso il punto di controllo NATO proprio per evitare che.
Però lei non ha in questo momento un ricordo delle ragioni per le quali questi tre incidenti furono
No,
tutti
uno,
avvenuti?
quello, mi pare che ha detto luglio?
Uno è il 16 dicembre del 79.
Non mi ricordo
Non se lo
che
ricordo.
tipo di
E gli altri
incidente.
due sono il 27 giugno, quello di Ustica, e il 18 luglio 80, quello che lei adesso riferiva.
18 luglio potrebbe essere il MIG.
Sì, ma lei ha un ricordo specifico delle ragioni per le
No,
quali quel giorno fu.
non preciso, no.
No. Grazie Presidente, ho finito.
Allora, poi parte civile.
Io ho una domanda, non so se il testo era
No.
stato chiamato da qualche altra parte.
Sì, chiamato altri, ci sono, a me risulta, dalle parti civili e ovviamente i gruppi
Io vengo dopo allora.
e poi dalla difesa Melillo, a me risulta, come test diretto. Sì, quindi allora Avvocato Nanni. No, non ci
Non ho
sono.
richiesto la copia
Sì,
dell'esame del
no, la
testo,
parte civile
vengo in
Italia.
controesame.
No, sì, quindi allora Avvocato Nanni.
Buongiorno, Colonnello. Scusi, volevo chiederle, ci ha detto prima cosa, che funzione svolgesse nel 1980 e cosa fa adesso. Può illustrarci, anche se sinteticamente, in maniera più completa, la sua storia professionale? Intendo dire di cosa si è occupato anche prima, dopo.
Sì. Vabbè, io sono entrato in aeronautica nel 73. Non ho frequentato l'Accademia, corso di completenza. Ho subito dopo frequentato un corso di difesa aerea presso la Brigata Tecnica Addestrativa di Borgo Piave. Dopo il corso sono stato assegnato al 22° centro radar di Licola, dove sono rimasto per circa 5 anni e
5 anni a
ho
Licola.
svolto le funzioni di ufficiale alla sorveglianza aerea, successivamente inviato al corso guida caccia. E quasi subito dopo, no, chiedo scusa, corso d'inglese, poi corso guida caccia e subito dopo trasferito a Marsanotte.
Quindi com'è data il suo arrivo a Marsala?
E, se non ricordo male, novembre 78. A Marsala ho iniziato il mio addestramento da guida caccia, perché avevo fatto il corso, poi dovevo fare l'addestramento. Quindi sono stato qualificato guida caccia a Marsala. Però già allora mi interessavo anche ad altro presso l'ufficio operazioni,
E questo però
perché
va bene.
c'avevo da fare. Successivamente sono stato qualificato fighter allocator e quindi ufficiale addetto al coordinamento di guida caccia in sala operativa. Successivamente anche ufficiale alla sicurezza del reparto, mi interessavo con di guerra elettronica. Poi ho frequentato il corso capi controllori.
Capo controllore.
Sì. Ho completato il mio addestramento pratico presso Marsala. Nel 1988, credo gennaio o febbraio, sono stato assegnato a Gelsenkirchen in Germania quale controllore a bordo del velivolo AWACS. Quindi facevo il capo controllore a bordo del velivolo. E sono rimasto in Germania fino a luglio del 91, quando fui assegnato all'allora Ispettorato delle Comunicazioni e Assistenza al Volo, primo reparto, difesa aerea. Presso il primo reparto mi interessavo di procedure di difesa aerea e ho continuato presso il primo reparto, anche quando poi ha assorbito la parte secondo reparto, quindi traffico aereo, ad interessarmi delle stesse cose ed anche alle ricerche varie per il tracciato documentazione per il motocasso. Dopo quel periodo sono stato assegnato in comando all'Icola, che ho comandato per 3 anni, quindi dal 96 al 99. Poi ho frequentato il corso di Stato Maggiore.
La ringrazio. Non era per curiosità, era semplicemente per capire quali tipi di competenze avesse acquisito e dunque la fondatezza, l'importanza della sua risposta su determinati temi. A questo riguardo, lei mi ha detto di essere stato all'Icola agli inizi della sua carriera, più o meno, e poi di averla comandata nel 96-99. Il funzionamento del radar di Licola era identico?
Assolutamente no.
Parliamo del 1980. In che cosa consisteva?
A Licola nell'80 esisteva un sistema che noi chiamavamo fonetico manuale, basato su un radar ANFPS-8, che oggi definiremmo un radarino. In realtà era un buon radar dell'epoca, anche se vecchia, su una sala operativa nella quale le funzioni venivano svolte essenzialmente utilizzando una tabella verticale dove venivano riportate le varie posizioni dei velivoli.
Quindi non c'era computer, automatismi e all'icola?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Senta, mi sembra di aver capito nell'illustrazione che le ho chiesto di fare che sin dall'inizio della sua carriera si è occupato di difesa aerea. Una delle prime cose è stato appunto il corso di difesa aerea. Che differenza, ma riducendolo all'osso, lei ha sentato delle condizioni tecniche che riesce anche a farci capire e a spiegare bene, però le chiedo qualcosa di molto sintetico. La differenza tra il sistema NACE, il sistema automatico e il fonetico manuale? Diciamo come efficienza, come risultato, come funzione?
C'è intanto una questione di tempi, perché evidentemente quello che si può fare manualmente con un telefono e con un cassetto non è paragonabile a quello che può fare un computer. C'è la possibilità di scambiarsi i dati in maniera automatica tra vari siti, cosa che prima veniva fatta sempre col telefono. C'è la possibilità, avendo i mezzi, avendo le informazioni necessarie, di procedere all'identificazione dei velivoli in maniera automatica. I codici di cui parlavamo prima hanno un senso molto più grande del sistema NACE, che è in grado materialmente di leggerli e di farli vedere per iscritto all'operatore su un piccolo monitor che ha a fianco a quello grosso. Mentre prima quell'operazione era in pratica impossibile, tranne per il modo 1 e tranne per qualcuno degli anziani di sala operativa che si divertivano ad allargare la scala in maniera tale da poter andare a guardare in mezzo a questi due famosi impulsi se ce n'erano altri. Quindi una cosa fatta a vista in maniera molto imprecisa, altrimenti l'unico dato che si poteva avere dal radar era c'è o non c'è.
Ecco, io a questo riguardo, anzi più precisamente riguardo al fatto che lei ci diceva le comunicazioni avvengono per telefono anziché automaticamente da computer. Una di queste comunicazioni è il cosiddetto cross-tel.
Certo.
In cosa consiste?
Il cross-tel è lo scambio dati tra due siti allo stesso livello.
Scambio dati, cioè...
Di tracce.
Sto vedendo una traccia, adesso
sì.
Arriva a te.
Sto vedendo una traccia in questa posizione, gli ho dato questo numero e si tratta di questo aereo. Le informazioni possono essere ridotte al minimo, ma possono poi contenere altri dati. Bisogna vedere di che traccia si parla. Se parliamo di una normalissima traccia civile che sta volando, basta dire per me all'Italia tot numero, se è il caso, e finisce lì. Ma se si tratta di altre tracce... quello che noi chiamiamo significativo, cioè importante per la difesa aerea, le informazioni possono essere. Anche oggi con NACE occorre aggiungere ai dati che si scambiano in automatico tramite i computer altri tipi di informazione, perché in realtà il sistema ha anche esso delle limitazioni, non può trasmettere messaggi, per cui quello che si trasmette in automatico è la posizione, i dati, cioè quello
capito,
che si vede sul nostro...
Ma quindi questi collegamenti via telefono sono tra due siti diversi?
Tra due siti diversi, cioè tra due
fondamentalmente
siti radar, due centri radar che stanno a una certa distanza diversi, ma poi anche tra questi siti e enti superiori,
certo.
Oppure tra questi siti e le navi, se abbiamo il collegamento, oppure con l'AUS.
Sì, chiaro. Senta, io le faccio queste domande per chiederle poi questo. Ma nel momento in cui, per esempio, facciamo l'esempio del cross-sell tra due siti in fonetico manuale, o comunque tra uno in automatico e uno in fonetico manuale, insomma una notizia che arriva a un sito in fonetico manuale, l'operatore gli basta aver avuto la notizia in cross-sell per segnare una traccia tra quelle che deve seguire, o deve anche vederla?
No. Allora, i due siti hanno ciascuno un radar.
Sì.
Partiamo da Stiposi. Ognuno ha visto con il proprio radar, a prescindere dall'area nella quale si svolge l'attività aerea, perché il nostro compito è sempre 360 gradi massima portata. Questo scambio quando avviene? Avviene quando un velivolo lascia l'area di responsabilità di un sito e va verso l'area di responsabilità di un altro.
Mm-hmm.
Per cui, per evitare che il secondo sito debba ricominciare tutto da capo, il procedimento di identificazione, di numerazione, eccetera, per consentire che quel velivolo, che per esempio è entrato da Brindisi e deve andare a Milano, mantenga, se possibile, lo stesso numero, il NATO Tech Number, eccetera, c'è questo scambio. Questo non vale per quelle famose tracce significative, perché pure se l'icola avesse visto, dato per dire, una traccia significativa a ovest della Sardegna, aveva comunque l'obbligo di dare un avvertimento anche a Massaro, perché una traccia significativa, intendiamo, qualcosa di pericoloso.
Ho capito. Mi interessa questa osservazione che lei fa, per far sì che un veicolo mantenga, se possibile, lo stesso numero, lo stesso nome.
Certo.
Perché specifica se è possibile? Può accadere, è accaduto, è nella sua esperienza che possa cambiare nome?
Accade ancora oggi.
Ah.
Ed è legato a una serie di motivi. Intanto, i siti di cui parlavamo, perché questo avvenisse in maniera puntuale, avrebbero dovuto avere quello che noi chiamiamo un overlap, cioè il radar di uno doveva coprire una zona coperta pure dall'altro. Perché qualora questo overlap non ci fosse stato, cosa si verificava? Che il primo sito avvistava una traccia, aggiornava le posizioni, lasciamo stare se in automatico o in manuale, tanto è uguale, le posizioni di questa traccia, ma per potersela poi materialmente scambiare con l'altro, occorreva che l'altro la vedesse con sua radar, altrimenti c'era poi il dubbio che quando l'altro la vede, perché arriva nella sua copertura, c'è il dubbio se parliamo della stessa cosa o no. Allora bisogna scambiarsi una serie di dati. Il SIF è quello fondamentale, perché le quote, le velocità, i vettori nel frattempo possono cambiare, perché se la traccia sta facendo un percorso, se quello gli ha detto prua sud, nel frattempo la traccia ha cambiato, ha fatto sud-est e quindi non ci troviamo. L'unico dato fondamentale per poter fare questo discorso di mantenimento della situazione è il codice. Qual è il problema con i codici ancora oggi? Il problema con i codici in Italia, ma non solo in Italia, è che questi famosi codici di cui parliamo, di modo 3 alfa, sono assegnati dal traffico civile. In Italia, all'epoca, ma ancora oggi, il traffico civile viene gestito da 4 posti diversi, da Brindisi, da Roma, da Milano e da Padova. Ognuno di questi siti ha un suo slot di codici. Ognuno di questi siti ha un certo numero di codici che può usare in queste comunicazioni. Se il velivolo, come dicevo prima, entra dalla Grecia su Brindisi e Brindisi dice inserisci il codice 2436, nel momento in cui il velivolo passa sotto il controllo di Roma, Roma gli dirà inserisci il numero 1145. Se i due siti della difesa aerea stanno parlando di quella traccia, nel frattempo è cambiato il codice, bisogna ricominciare tutto da capo. Cosa fa il sito che la vede la seconda volta? Inizializza, come diciamo noi, crea una nuova traccia e siccome sta nella sua zona di responsabilità, se non è una traccia significativa, gli dà un altro numero e tutto comincia da capo. È un problema che non si risolverà fin quando non potremo avere un codice unico per tutta l'Italia, tanto per intenderci. Perché l'unico dato che consente al sito radio di dire è lui, in fondo è quel codice. Qualcuno potrebbe dire, ma voi difesa aerea vi fidate di questi codici che danno quelli del traffico civile, che insomma, certo, perché il codice è univoco, lo scopo di quel codice è discriminare i vari velivoli, assicurare la sicurezza del volo, e i sistemi del controllo del traffico civile sono fatti in modo tale che non si può in uno stesso momento avere due codici uguali, perché se si hanno due codici uguali il sistema dà l'allarme, vuol dire che qualcuno ha sbagliato anche il codice.
Ho capito.
Quindi l'informazione è certa. Tant'è vero che è certa che il sistema che usa oggi, che usava fino a pochi mesi fa, l'ICOA, era quello di ricevere direttamente in automatico dal traffico di Roma, dall'ente del traffico di Roma, in via telematica su un monitor, una lista di codici con a fianco il nominativo del velivolo. L'informazione
sta parlando di l'ICOLA che ha diretto lei?
Sì.
Non quella del 1980.
L'unica differenza tra allora e ora è che ora arrivavano in via telematica sul monitor, prima si telefonava e si diceva chi è quello sul sorrendo con l'1145 e Roma diceva è la Italia 124 che fa da la Messe Verme a Bologna.
No, mi è chiaro questo. Mi interessava capire come mai, per esempio, potesse essere che uno stesso velivolo fosse identificato con due nominativi.
Il problema è questo qua.
Può succedere per questi motivi.
Sì.
Senta, anche nello stesso sito, da quello che ho capito io.
Se il sito...
Cioè, dicevo, una in cross-tel chiamata in un modo, nel frattempo ne vedo un'altra...
No, peggio ancora, potrebbe capitare che il sito controlla un velivolo, gli assegna il suo numero,
sì.
Nostro, nato Frecnanzi.
Sì, sì.
Il velivolo sparisce dallo schermo, perché si è abbassato.
Sì.
Il sito lo rivede, però quando lo rivede non ha lo stesso codice di prima, non ha gli stessi parametri di prima. Nel dubbio, nessuno sa di è quello di prima. Non solo nel dubbio, ma perché poi bisogna fare rapidamente, non si può aspettare a stare. Se si tratta di un velivolo che già si sa per il comportamento, per gli FF, quello che sia, che non costituisce nessun problema, se dà un altro nato per Canada e si ricomincia da capo. È un problema di air picture, però purtroppo è così.
Ecco. Senta, adesso volevo tornare un attimo a quello che lei anche ci ha detto a proposito della differenza che lei ha introdotto tra tracce significative e non per quanto riguarda i compiti della difesa aerea.
Sì.
In sostanza, come possono essere definiti? So che sarebbe assurdo così chiedere a un teste, abbiamo i documenti dai quali ci risulta, però per lei che ha lavorato nell'ambito della difesa aerea, cosa si fa effettivamente e perché una traccia significativa e l'altra no?
Cercherò di essere più sintetico possibile, sì, certo. Però un po' perché ce l'ha venuto a parlare troppo, un po' perché l'argomento sarà un po' difficile. Allora, intanto chiariamo una cosa fondamentale. In difesa aerea noi parliamo di identificazione e di classificazione. Le due cose sono diverse. L'identificazione significa io so con certezza di chi sto parlando. L'ho identificato. Non solo so che è un civile o un militare, ma so che civile è e che militare è. La classificazione, invece, serve solo a stabilire la natura della traccia. Quindi quando io dico che un velivolo è classificato friendly, amico, vuol dire che per la difesa aerea è uno dei velivoli che non costituisce problemi. È un velivolo amico perché è un velivolo civile, nazionale, o di un paese alleato, o è un velivolo militare di paesi alleati, e quindi è amico. Una ulteriore classe potrebbe essere quella dei velivoli sconosciuti, che però non costituiscono problema, o che l'operatore ritiene che non costituisca un problema. Un esempio, nasce una traccia sull'aeroporto di Fiumicino, però non si riesce ancora a stabilire chi esattamente, cioè ad identificarlo. È evidente che non può essere un problema, è evidente.
Sì,
si pensa che non sia un problema. Quella traccia inizialmente, per precauzione, può essere messa nella classe delle tracce sconosciute ma che non costituiscono problema, quello che noi chiamiamo uniform, unknown, sconosciute e basta. Poi potremmo avere altre tracce che sono sconosciute ma che potrebbero in un secondo momento essere un problema. Per esempio, stesso caso, ma non sull'aeroporto di Fiumicino, ma a sud della Sicilia.
La ringrazio, io non vorrei che la Corte dica non è compito di un testimone raccontarsi queste cose, ecco, per cui mi è sufficiente quello che lei ha detto. Allora, mi interessava in particolare questo aspetto. Il compito che si svolge in un sito radar della difesa aerea è diverso a seconda che abbiamo una traccia identificata e classificata come friendly e, oppure sia qualcosa di ulteriore secondo quello che lei ci diceva?
Certo, allora, avvistamento, identificazione se possibile o classificazione. Lasciamo stare le tracce amiche, le tracce sconosciute che richiedono delle azioni. La traccia sconosciuta, come dicevamo prima, per esempio richiede addirittura far decollare dei velivoli per vedere chi si tratta.
Certo.
La traccia invece, dicevo prima, che proviene dal sud della Sicilia, senza gli effetti, che viene classificata in un certo altro modo, non richiederebbe, richiede che vengano fatti decollare gli intercettori, andarlo a prendere, anche se trova sulle acque internazionali, non è un problema, e seguirlo. Per vedere se per caso si avvicina al territorio.
Certo.
E se si avvicina al territorio, quale potrebbe essere l'azione della difesa aerea? Potrebbe essere quella di istruire i piloti a fare dei segnali al velivolo per allontanarlo dal territorio.
Mi scusi se la interrompo, poi... è chiara la differenza. Mi interessa, ci ritorniamo un attimo al problema della classificazione. La classificazione come friendly presuppone sempre una identificazione?
No, in realtà, tutte le classificazioni tra virgolette positive richiedono un'identificazione, cioè in realtà però pure senza sapere di quale preciso velivolo si tratta, l'operatore può in base alle norme in vigore classificare friendly una traccia se a suo giudizio è friendly.
E io le volevo chiedere ulteriormente, una volta giunti alla classificazione di friendly rispetto ad altre possibili tracce da controllare, identificare, seguire, attivarsi in qualche altro modo, l'operatore di un sito della difesa aerea deve seguire tutto il percorso di questa traccia friendly?
Chiedo scusa se intervengo, ecco. Volevo invitare il test eventualmente a precisare ove necessario si è modificata la regolamentazione dal 1980 al momento attuale. Ecco, quindi cioè tutto quello che lei finora ha detto riguardava anche il 1980.
Si riferisce al 1980 in primis, ma vale ancora ora?
Sì, no, ecco, volevo chiedere appunto se c'è qualcosa di variato nel tempo, allora che ce lo faccia, che ce lo dica, ecco.
Grazie Presidente, nell'interesse di
tutti. Sono un attimo.
Il compito dell'operatore del sito della difesa aerea allorché si trova di fronte ormai ad una traccia classificata come friendly.
Allora, non è tassativamente richiesto. Quando è che l'operatore decide di non seguire la traccia friendly? Chiaramente in due circostanze, o quando non è in grado di seguire tutte le tracce friendly, o quando oggi, che allora era in fonetico manuale e quindi le possibilità che non si potessero seguire tutte erano molto più alte, perché si trattava proprio materialmente di fare dei segnetti sul vetro, il che era praticamente impossibile, anche se il traffico era molto più limitato di ora, oppure quando oggi il computer, o allora il computer non riesce a gestirle, perché il computer ha una capacità limitata di gestione di dati. Allora poteva gestire una cosa come 99 tracce, se si superava 99 il computer andava, come dicevano, in tilt e non aggiornava più nulla, quindi alcune tracce venivano addirittura cancellate dall'operatore per evitare che questo avvenisse.
Ho capito.
È chiaro, cosa si cancellava? Le tracce fritte.
Certo.
Che poi la maggior parte erano fritte.
Potevano essere addirittura cancellate
in certi casi. Quando invece il traffico non era eccessivo, il carico di lavoro non era eccessivo, non c'era nessun motivo per non continuare ad aggiornarlo.
Certo. Va bene. Allora, mi è chiaro questo. Lei ci ha fatto anche, rispondendo a quest'ultima domanda, ha specificato come questo fosse, diciamo, ancor più necessario nei siti in fonetico manuale.
Certamente.
Senta, a proposito della individuazione, identificazione, classificazione della traccia, il radar inserito nel sistema NAGE, quindi semi-automatizzato, riproduce come posso dire, il tubo radar riproduce qualsiasi traccia che incontri, veda, o l'elaboratore è tale per cui c'è una certa selezione e presenta all'operatore una traccia che è tale da, con una certa sicurezza, poterla riferire a un velivolo. Non so se sono stato molto confuso, sicuramente, se non è chiaro, però provo a spiegarmi.
Ho capito il problema. Devo però solo fare una precisazione tecnica. Bisogna distinguere tra traccia e plot.
Sì.
Quello che arriva al computer è un plot.
Sì.
Quello che noi chiamiamo traccia è la simbologia che l'operatore, il manuale prima, ancora oggi con il Nudge, o il computer, assegna a quel plot. Il plot lo possiamo immaginare come proprio un blip, un pallino sì. luminoso che attraverso il radar e attraverso, nel caso del computer, il video estrattore, arriva sullo schermo. È chiaro che lì arriva di tutto. Arriva il plot o una serie di plot riferiti a un velivolo. Ma arriva pure il plot riferito a un albero, alle montagne, alle barche, se c'è stata una certa situazione di propagazione elettromagnetica. Arriva il plot riferito al mare perché è agitato e dà degli echi. Allora bisogna, sempre per gli stessi motivi di prima, trovare il giusto compromesso tra la capacità massima di vedere, evitando però che i sistemi si saturino, evitando che i sistemi presentino situazioni che non sono quelle reali. Una macchia, chiedo scusa del termine, una zona di cluster, quindi composta da tanti puntini, in realtà al computer avrebbe un danno enorme, perché se il computer fosse lasciato libero di creare per ciascuno di quei punti quella traccia, la sì. simbologia, noi avremmo una massa di tracce.
Certo.
Che poi là dentro c'è stato veramente un velivolo, poi è difficile andare a scoprire. Allora cosa si fa? Prima nel sistema fonetico manuale tutto questo si affidava all'operatore, il quale allargava la scala e sguardava uno per uno questi plottini. Dopodiché con una matita pedografica vedeva quelli che si muovevano. Li vedeva, anche perché ad ogni aggiornamento sto plottino faceva un movimento, il tubo catodico aveva una certa persistenza, quindi rimaneva traccia di quello di prima, e si vedeva una sequenza. L'operatore, vedendo che sto plottino lasciava una scia dietro, 4-5, capiva che era qualcosa che si muoveva, e diceva a quello che stava dietro il tabellone, metti la traccia lì. La stessa cosa fa il computer. Al computer viene detto tutto quello che ha velocità minima inferiore a, tutto quello che ha velocità massima superiore a, tutto quello che non risponde a quello che tu ti aspetti di trovare dopo 7 giri, non sono tracce. Non solo, gli si dice, se tu ricevi un plot, lo ricevi solo se sono arrivati 7 impulsi consecutivi, quantomeno. Ci sono anche altri criteri che non ricordo bene, ma il concetto è quello. Non basta ricevere un solo eco per dire lì c'è sta qualcosa. Occorre ricevere, all'epoca credo fosse, almeno 7 risposte. Perché nel momento in cui l'antenna passa, faccio riferimento a quel televisore, l'antenna passa su quel televisore, impiegherà un certo numero di secondi. Questo numero di secondi è comunque molto più elevato del numero dei secondi che ci mettono gli impulsi andando a tornare, certo. Perché noi parliamo di millisecondi.
Certo.
Quindi nel frattempo in cui l'antenna, questo fascio elettromagnetico, passa su quel televisore, qui arrivano non un impulso solo, arrivano una serie di impulsi. Se me ne arrivano almeno 7, io dico lì c'è stato il televisore.
Perfetto.
Chiaro?
E se invece ne arriva uno all'inizio e uno in mezzo e basta? Lei invece che lì...
Sì. Se io fossi un operatore aspetterei di vedere questa sequenza, che dovrebbe essere almeno una sequenza logica, cioè io non posso trovare un impulso qui, un altro lì.
No. Devono essere correlabili questi plot.
Per poter dire,
con una certa velocità.
La questione è molto soggettiva,
sì.
Però nessuno
parliamo del fonetico manuale. Il computer invece è tarato,
computer...
spiegato in maniera che quando ce ne sono almeno 7 che presentano determinate caratteristiche, vabbè, eccetera.
No, voglio essere preciso qui,
prego.
Quando ce ne sono almeno 7 Significa che se non ce ne sono almeno 7 quel pallino non si vede proprio. Quindi per esserci il pallino almeno 7 echi.
Sì, sì,
7 echi, non in sequenza, 7 echi si riferite più o meno alla stessa posizione.
Sì.
Quindi mi compare un pallino in quella posizione. Il discorso è quando l'antenna si è fatta tutto il giro e ricomincia il ciclo.
Sì.
L'altro pallino, che pure nasce se ci sono, io dico 7, ma tanto per dire no, può essere 6.
Non ho capito, forse non l'avevo capito prima, prego.
L'altro pallino, se quello è un affare che si muove, non può stare nella stessa posizione,
certo.
Ma non può stare nemmeno in una posizione astrusa, non può stare nemmeno 20 miglia più avanti, non può stare manco tra...
È chiaro.
Quindi, o si tratta, se ne vedo un altro, di due echi di Carter, uno che ha per fare una cosa e uno che ha per fare un'altra, oppure si tratta di un eco che ho visto, poi al secondo giro non l'ho visto e l'ho rivisto, ma questo bisogna che qualcuno lo valuti. Il computer in realtà contiene dei paradigmi, degli algoritmi che gli consentono di fare una prima cernita, cioè ha visto qualcosa, riceve questi 7 impulsi, crea il puntino, se lo mette in memoria il computer, al prossimo giro d'antenna, perché sa quando ci mette l'antenna a fare il giro, si aspetta un altro impulso in qualche posizione. Apre quello che diciamo noi, una specie di gate, uno... fa un circolo intorno a quella prima posizione. Il raggio di questo circolo è commisurato a quella velocità di cui parlavamo. Non può essere né troppo piccolo per velocità troppo bassa, perché non ci interessa, e né troppo ampio per velocità che escludiamo essere possibili. Quindi supererà 3 Mach, per esempio. Sappiamo che non c'è nessuno che vola 3 Mach. Apre questo circolo e si aspetta che all'interno di questo circolo compaia un altro puntino. Se compare all'interno di questo circolo, correla i primi due e quindi è in grado pure di dire se è mosso così, perché sono le due posizioni, sì, i tempi. Questo è per i diatri della difesa serviti a un computer. Polemico manuale, stesso discorso lo fa l'operatore.
È tutto chiaro. Quindi, e faccio soltanto un'ipotesi,
sì.
Se arriva un impulso a un computer, a un radar, mi scusi, che fa parte della difesa aerea, arriva un impulso e ne arriva un altro dopo 5 spazzate e poi non arriva più niente. Il sistema di difesa aerea lo segnala come un possibile aereo che adesso lo vedo, adesso non lo vedo?
Io non lo segnalerei, al 99% nessuno lo segnalerebbe.
Lei operatore in fonetico manuale non lo
segnalerebbe.
E il 99% non lo farebbe.
Ma manco il computer lo vede così.
Perfetto.
Il problema però è da collegare sempre alla zona sulla quale stiamo lavorando e a cosa stiamo facendo. Supponiamo che io sto...
Guardi, mi è chiaro, perfetto, poi non è che dobbiamo fare un seminario. Allora, la ringrazio su questi punti, adesso vorrei passare invece più esattamente al suo servizio a Marsala. Il radar di Marsala era automatico nel 1980.
Era una NFPS 88 asservito a un computer, automatico in questo senso.
In quel tempo.